sono almeno due di questioni. La prima è che la vicenda da confine orientale purtroppo non mi sorprende, perché risponde alla logica che ha dettato leggi in questi anni su tutti i confini europei, quelli di terra come quelli di mare, e cioè l'esternalizzazione delle frontiere. E se non ci si scandalizza di pagare le milizie e i torturatori libici, e se non ci si scandalizza di tenere i profughi in Turchia pagando 6-7 miliardi di euro a Erdogan, o di respingerli con violenza da parte della polizia croata, come accade sulla rotta balcanica, purtroppo era nell'ordine delle cose che lo stesso atteggiamento ci sarebbe stato sulla frontiera orientale, peraltro con numeri molto più bassi, perché a oggi, anche a voler prendere per buone le stime allarmistiche del governo polacco, se davvero ci fossero fino a 15.000 profughi in Bielorussia pronti ad attraversare i confini con Polonia e Lituania, tratterebbe di neanche il 5% del totale di tutti i migranti arrivati in Europa quest'anno, nel 2020. Quindi è una, diciamo, situazione esacerbata per altre ragioni, che sono politiche, e queste persone vengono utilizzate come arma non convenzionale, in particolare dal regime bielorusso, che ha fatto arrivare e fa arrivare ancora con voli diretti centinaia di persone ogni giorno con visto turistico, attraverso agenzie di viaggi compiacenti che si coordinano con le autorità di e vengono ammassate queste persone per creare evidentemente tensioni con l'Europa, perché si tratta di una rappresaglia per le sanzioni dell'anno scorso, ancora di più per quelle rinnovate ieri. Il risultato è che i migranti sparati sulla folla, mentre ti dico una cosa, non mi sorprendo che vengano lanciati dei lacrimogeni, perché è accaduto, per esempio, accade regolarmente al confine terrestre tra Grecia e Turchia, per quanto sia deleterie, soprattutto in presenza di famiglie con bambini, è sconcertante vedere il lancio dell'uso degli idranti con temperature sotto zero addosso a profughi, tra cui ci sono tra l'altro donne e bambini. Pensiamo che cosa vuol dire una situazione di questo tipo in questo momento, in un contesto dove non torni poi in una tendopoli a cambiarti rapido, ma rimani nella foresta, dove non hai nient'altro che gli alberi. E questo, diciamo, dice della disumanità europea e anche della stessa Polonia, che, qui ti aggiungo una cosa, però io ti dico, naturalmente tu usalo tutto come ti pare, il dato che fa impressione è che la Polonia è la sede del quartier generale di Frontex, dell'Agenzia Europea per la Protezione dei Confini, la quale ha offerto supporto alla polizia polacca. Io non ho nessuna simpatia per Frontex, però ha offerto supporto alla polizia polacca insieme a EASO, l'Agenzia Europea di Supporto alle Domande d'Asilo. La risposta è stata no da parte della Polonia, che pure ha voluto fortemente che Frontex avesse sede a Varsavia, per una ragione semplice: perché se arriva Frontex con EASO bisogna ripristinare il meccanismo di richiesta di asilo. E siccome la Polonia ha sospeso il diritto internazionale sulla fascia di confine, evidentemente non si vuole negoziare in alcun modo per far entrare queste persone. E in questo modo cadendo nella trappola, secondo me, di Lukashenko. Una volta che lui usa queste persone come armi, e l'Europa e la Polonia in particolare accettano anche questo lessico, le persone vengono utilizzate come armi, quindi le armi vanno respinte, vanno contrastate. Ed è esattamente quello che voleva Lukashenko. Certo che lui non si aspettava, solo un ingenuo può pensare che lui non si aspettasse questa reazione da parte polacca. L'ha cercata e l'ha voluta. Forse la sorpresa avrebbe dovuto essere il contrario, cioè da una parte, come dire, tendere la mano ai profughi, e nel frattempo vuoi insistere sulle sanzioni e provare a bloccare i voli aerei, visto che tra l'altro sono operati da compagnie anche europee diretti dal Medio Oriente alla Bielorussia. Invece si è scelto di scendere, diciamo, al livello del dittatore, e il risultato è questa situazione di stallo, e finisco che ha dato, sempre secondo le autorità polacche, almeno un morto di freddo al giorno nell'ultima settimana.
Quello che si dice però è che non si può scaricare sui paesi di confine quelle che sono le contraddizioni a livello di Unione Europea, e questo lo si dice in maniera particolare per l'Italia, che magari non ha avuto la stessa reazione solidale che ha avuto la Polonia da parte esempio della Germania. A tuo parere qual è una linea di politica realistica che si può portare avanti a livello di società civile in questo campo?
Ma rispetto all'osservazione principale, io dico che questa cosa sta capitando alla Polonia, che è uno dei paesi autori dell'atto di Visegrad, e quindi paese che promuove i muri e i respingimenti, e oggi si sta misurando su che cosa vuol dire la politica dei muri e dei respingimenti. Vuol dire probabilmente dover rispondere prossimamente anche davanti alle corti internazionali per le violazioni di diritti umani che vengono operate. Questo per dire, diciamo, di come poi è facile fare l'asse di Visegrad quando riguarda l'Ungheria, dare sostegno al Bar per costruire il muro. Oggi la questione riguarda direttamente la Polonia ed è problematica, sta creando anche problemi di divisione interna, perché la Chiesa polacca, almeno dal punto di vista ufficiale, ha chiesto che si risponda con umanità a questa crisi. Le Caritas stanno affrontando sia in Bielorussia che in Polonia un sistema di accoglienza. Il presidente dei vescovi europei, nell'attuale arcivescovo di Vilnius, figlio di profughi tra l'altro, ha ricordato che gli stati hanno il diritto di governare i confini e noi abbiamo il dovere però di farlo con umanità, e questo è un messaggio molto, molto, molto chiaro. Dal punto di vista di che cosa si può fare, io penso che guardo con relativa, diciamo, speranza alla reazione dell'opinione pubblica in questi giorni, in queste settimane, che pare anche molto preoccupare in ogni vita per quello che sta capitando al confine con la Polonia, e spero che questo, diciamo, tentativo di sollevare un dibattito più serio, più approfondito, meno banalizzato su questo tema, sia la volta buona che si possa fare, anche se non ho grandi speranze che la politica voglia affrontarlo fino in fondo. Però bisogna anche dire che l'opinione pubblica manifesta un certo strabismo, perché appunto questa reazione davanti a quello che accade in Polonia per 4.000 persone non l'abbiamo vista sulla rotta balcanica, tranne quando arrivano le immagini, che come sempre arriveranno in vista del Natale, delle nevicate, i profughi che attraversano i campi innevati con le scarpe da spiaggia. E non accade la stessa reazione su quello che avviene in Libia. In questo momento, mentre io e te parliamo, Medici Senza Frontiere ci fa sapere di avere soccorso un barcone e avere trovato a bordo 10 cadaveri. E tutto questo ci costa un sacco di soldi. Io ti aggiungo, se posso, una valutazione, che era un po' lo scopo uno degli scopi del dossier che abbiamo pubblicato ieri, e su cui tra l'altro ti anticipo andremo avanti con un'inchiesta a puntate che riguarda il Mediterraneo e che probabilmente ti darà un po' di scalpore. Il punto qual è? Ieri abbiamo raccontato ad esempio chi è che ci guadagna dal sistema dei muri, qual è il business dei muri e quali sono le compagnie, le multinazionali che fanno soldi, fanno business sulla gestione dei muri. Sono le stesse compagnie produttrici di armi da guerra, e qui qualcuno prima o poi si dovrà fare una domanda. A noi esportiamo armi da guerra affidandoci a delle multinazionali, non avevo un giudizio etico, provo, diciamo, ad allontanarmi dal giudizio etico, però ci sono delle multinazionali incaricate di produrre e esportare armi da guerra in paesi nei quali avvengono i conflitti, come è avvenuto per esempio con l'Afghanistan e non solo, con l'Iraq, e a queste stesse multinazionali affidiamo la costruzione dei muri e la protezione dei confini con tecnologie di vario tipo per respingere i profughi che quelle guerre hanno provocato, e quindi ci guadagnano due volte, dalla guerra in sé e poi dal respingere le vittime di quella guerra. Prima o poi su questo dovremmo farci un punto interrogativo.
E a livello di conferenza sul futuro dell'Europa, secondo te potrebbe essere questo uno spazio agito in maniera consapevole da parte della società civile, delle varie associazioni, dei mezzi di informazione che sono sensibili e vanno contro il mainstream?
Ma io penso di sì, perché visto che da anni si parla, si dibatte, perfino i sovranisti dicono che vogliono riaffermare il principio della tutela delle radici giudaico-cristiane dell'Europa, il dibattito di fondo dovrebbe essere proprio che cosa intendiamo per questo tipo di, quando parliamo di radici giudaico-cristiane, il modo con cui l'Europa si comporta è conseguente, coerente con queste radici. L'Europa non era forse nata, soprattutto la nuova Europa, non era forse nata sulla caduta del muro di Berlino e quindi sull'idea di apertura, sulla riaffermazione dei diritti umani fondamentali. L'impressione è che si voglia quindi sfuggire ai principi fondamentali del diritto internazionale e dunque anche del civile civile. Chiedere a paesi come la Bosnia o come la Macedonia o come la Serbia, che sono candidati a entrare nell'Unione Europea, di proseguire il negoziato per l'adesione, ponendo come precondizione la loro capacità di respingere i migranti e i profughi con qualunque mezzo, perché venga impedito che entrino nel territorio dell'Unione Europea, secondo me cambia radicalmente il processo di costruzione dell'Europa. Perché è un processo diciamo, di inclusione che si basa essenzialmente sulla capacità che gli stati hanno di escludere. E io sono molto preoccupato dell'Europa, come dire, dell'Europa che chieda a chi vuole entrare a far parte della comunità, di paesi e di nazioni, di dimostrare prima di tutto di sapere escludere gli altri. A me dico una cosa forte, poi valuta tu come scriverla e sentirla. Però a me sembra una dinamica molto simile a quella della criminalità organizzata, che chiede una prova a chi vuole fare ingresso dentro il clan, una prova di fiducia cieca anche contro qualsiasi principio. E sembra quasi, come dire, l'ammissione non più a un club di paesi, a un circolo di paesi, ma l'ammissione a una compagine, a un clan, come mettiamola così. Sembra quasi che si chieda ai candidati nuovi membri di comportarsi come si fa con i giovani in Sicilia o in Campania che decidono di aderire a un clan. Devono mostrare, diciamo, di aderire la dico meglio, devono saper dimostrare di aderire ciecamente a ciò che il clan chiede.
Possiamo immaginare la difficoltà di una persona come Sassoli, come presidente del Parlamento europeo, che viene da una sensibilità completamente differente, da una visione culturale diversa, perché poi quando ci si espone politicamente si vanno ad affrontare delle contraddizioni di fondo. Quindi,
Sassoli, cioè delle volte sembra la voce di uno che grida nel deserto, però bisogna anche dire un'altra cosa, che c'è un problema dentro il Parlamento europeo che, come abbiamo detto ieri, continua a rafforzare i bilanci delle agenzie incaricate dell'esternalizzazione delle frontiere e tutto questo avviene tra l'altro con un'approvazione quasi trasversale. Nonostante per esempio Frontex sia sottoposta a indagini amministrative per malversazioni e anche indagini penali in alcuni paesi per la presunta, diciamo, complicità dei funzionari Frontex nei respingimenti violenti. Quindi sarebbe utile che i vertici di tutti dell'Unione Europea, oltre, diciamo, a riaffermare una serie di principi, nel momento in cui poi si vota, facessero sentire la loro voce, per esempio rimodulando o anche ridiscutendo le prospettive di bilancio per queste agenzie, perché è fuori di dubbio, noi recentemente abbiamo documentato come gli aerei utilizzati da Frontex per operare i respingimenti in Libia, aerei che rintracciano i barconi e chiamano la Guardia Costiera Libica perché intervenga a riportarli nei campi di prigionia, recentemente abbiamo dimostrato come questi aerei vengono spostati abitualmente negli ultimi mesi sulla confine tra Croazia e Bosnia, mantenendosi all'interno dello spazio aereo croato, percorrendo una rotta che è esattamente il confine croato, e questi aerei, io li ho visti con gli occhi perché sono stato lì recentemente, segnalano la presenza di profughi, perché gli afghani sono profughi, alla polizia croata, che poi offre i respingimenti e le modalità che conosciamo. Per cui dico, ecco, anche chi si fa promotore di una sensibilità dovrebbe, non mi riferisco solo a Sassoli, impegnarsi di più nel momento in cui poi questa sensibilità viene tradita da chi sul campo fa tutt'altro.
Benissimo, bene, grazie Nello.
No, grazie a te, io non sono un politico, quindi te l'ho detto la mia pregunta.
Ma così deve essere, così la riporto, va bene.
Va bene.
Grazie, buon lavoro.
Grazie a te, ciao.